Nella storia dell'Eucaristia adesso stiamo facendo la parte, se vogliamo, un po' più descrittiva, un po' più leggera, cioè, anche se non è banale. E quindi è la parte della devozione eucaristica, dopo il Concilio di Trento e nei secoli immediatamente successivi, prima della decomposizione odierna. E il numero 38, da cui dobbiamo partire, parla delle processioni, cioè di come a partire dalla rimessa a fuoco dottrinale del Concilio di Trento dopo lo sbandamento luterano e protestante, eccetera, si è insistito sulla presenza reale nell'Eucaristia, quindi sono iniziate le adorazioni eucaristiche, poi si sono più tardi anche formate delle congregazioni religiose, soprattutto femminili, di suore adoratrici e di suore anche riparatrici, perché di fronte alle offese che venivano fatte all'Eucaristia, soprattutto nel fine 700, 800, era nata come l'esigenza della preghiera di riparazione. Beh, anche oggi diciamo messe di riparazione di fronte alle cose obbrobriose e blasfeme che ci sono. Ecco, il 38, titolato Gesù lungo le vie, parla proprio delle processioni. E lo leggo, lo leggiamo insieme. Le processioni sono un po' come un pellegrinaggio ridotto, a sua volta simbolo di un popolo di Dio pellegrino sulla terra e particolarmente in passato risorsa preziosa per la vita e la spiritualità di un cristiano. Si andava tutti, io mi ricordo ancora quando ero piccolo io, per la festa del Corpus Domini c'era la processione del Corpus Domini, si portava il Santissimo Sacramento, il vescovo portava lo stensorio con l'ostia sotto un baldacchino che ne segnalava la presenza. E tutti ci si incamminava in processione, cantando, pregando, eccetera, con la compostezza di cui si era capaci allora. E la gente anche ai lati si fermava, oggi succede di tutto, ma allora erano anche piuttosto sentite ed era qualcosa a cui non si mancava, insomma. Il pellegrino medievale è un cristiano che fa penitenza o che si mette nella piena disponibilità di Dio. Qui c'è una consapevolezza di questa eredità del peccato, per cui c'erano anche atti penitenziali, a volte anche eccessivi, anche cruenti, ma in ogni caso c'è quest'idea di un pellegrinaggio di ripulitura, di purificazione, per recuperare il giusto rapporto con Dio. La processione eucaristica è quasi necessariamente legata al Corpus Domini, quindi alla festa dell'adorazione dell'Eucaristia, di cui abbiamo già parlato. Ne è la traduzione naturale, anche se ancora non se ne parla nella bolla Transiturus di Urbano IV che istituì la festa. Infatti cominciano a riscontrarsi subito con l'introduzione del Corpus Domini per divenire un'espressione della stessa festa dell'Eucaristia, portata per le vie, dapprima in calici epissidi, poi nello stensorio, che diviene così, con il calice, il vaso sacro più ricorrente e significativo. Viene come ideato questo arredo sacro che vede l'ostia grande, l'ostia magna posta al centro di una raggiera in oro, in argento o decorata per rendere omaggio e visibilità e gloria a Cristo presente nell'Eucaristia. Spesso lo stensorio, anche nei musei delle cattedrali e delle basiliche, ce ne sono di molto belli anche a Monte. Lo stensorio si distinguerà come oggetto di oreficeria per la sua sontuosità, per la bellezza artistica, Talora sarà di dimensioni così monumentali che a portarlo occorrerà un numero conveniente di sacerdoti. Più spesso lo reggerà il celebrante stesso, sotto un baldacchino prezioso, retto da confratelli che sono i fedeli più vicini, più rappresentativi del culto eucaristico. Ci sono addirittura delle confraternite dedicate a questo, così come noi abbiamo la confraternita della Madonna di San Luca, per dire, no? Per il trasporto dell'immagine della Beata Vergine, c'erano anche confraternite dedicate al Corpus Domini. La processione si svolge lungo le vie della città o della campagna e facilmente diventa quasi una sintesi della fede, della cultura, dei costumi, manifesta la festosità di una comunità cristiana. A quel tempo non c'era televisione, non c'erano tante distrazioni e, come dire, gli unici spettacoli, anche in senso quasi teatrale del termine, erano le processioni, erano le liturgie solenni, erano le rappresentazioni religiose, teatrali, eccetera. Nelle campagne essa può assumere il carattere e la funzione di benedizione dei campi. Lungo la strada dove passa il Santissimo Sacramento è come se benedicesse con la sua presenza anche il frutto che sarà il raccolto, che benedicesse la semina, che benedicesse l'ambiente circostante. E qui la natura ha bisogno di ricevere da Dio la sua energia, non come adesso dove c'è, la natura è una sorta di ambiente divinizzato. No, era il contrario, era il suo riferimento al creatore che la sanificava e la santificava. Spesso lungo il cammino la processione conosce delle tappe dovute non solo alla necessità di una sosta e di attimi di riposo, ma all'intenzione quasi di far dimorare il Signore in un rione o in una contrada. Per cui si faceva una tappa e lì c'erano preghiere o c'erano momenti di devozione o si intonavano le litanie, eccetera. Sempre, come dire, il Signore passa e benedice con la sua presenza. Le processioni del Santissimo Sacramento possono ancora significare e sostenere l'immagine di una chiesa in cammino con Gesù Cristo. Possono rispondere ancora a un modo espressivo, comunitario e itinerante della religiosità. In tempi più moderni, quelli segnati dalla religiosità di vario genere, dove operano gli eccessi della rivoluzione come reazione anticristiana, la processione diventerà una proclamazione coraggiosa, quasi una sfida, e non raramente osteggiata, come vedremo, dalla propria fede. Tenete conto che questo testo è stato scritto un bel po' di anni fa e adesso le cose sono drammaticamente peggiorate, per cui è diventato quasi impossibile fare una processione che non sia una profanazione, perché quello che succede attorno, voglio dire, già anni fa ti attraversavano con la bicicletta spezzando il percorso della processione, ognuno nei tavolini del bar faceva i cavoli suoi, altri, cioè diventava una cosa, è ormai una cosa indecorosa se non è contenuta in uno spazio adeguato. Si ritorna al discorso che o riesci a lanciare una sfida culturale o se no tutto diventa incomprensibile. Però nel quadro di una narrazione storica e poi ancora magari in certi ambienti, in certi paesi, in certi contesti, la cosa può avere una sua dignità. Funziona quasi come un pellegrinaggio. In parte ancora la Madonna di San Luca qualche cosa ancora ha mantenuto da noi, può anche ripetere qui le processioni eucaristiche, in certi posti sono più sentite magari che non altrove. Nel numero 39 poi si parla di una sorta di di deviazione che si era verificata, perché come sempre, se si esalta un aspetto mortificandone altri, nella dottrina cristiana c'è un equilibrio tra tutte le dimensioni. Se tu ne accentui una senza mettere a fuoco e raccomandare anche quelle altre, puoi rischiare uno squilibrio, un po' come l'esercizio fisico: se si fa un tipo di ginnastica che potenzia solo certi muscoli, ti fai dei muscoli così in una parte del corpo e il resto rimane gracile, no? Cioè rimane sproporzionato. Come sempre, bisogna mantenere l'unità di tutto, altrimenti è chiaro che ci sono stati dei periodi in cui il porre l'accento. Il contrario di quello che succede oggi, il porre l'accento sull'adorazione dell'Eucaristia, sulla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, ha prodotto anche qualche effetto negativo sugli altri aspetti che non sono stati altrettanto curati. E qui descrive anche questo aspetto. Certamente il Vaticano II ha inteso, correggere e rimediare su queste cose. Poi dopo le applicazioni che ne sono state fatte, più di una volta sono state sbagliate in senso contrario, quindi l'equilibrio è sempre una cosa delicata da mantenere e è importante invece averlo. Il numero 39 infatti si intitola Un convito deserto. Durante la messa ci si accosta sempre meno alla comunione. Oggi è il contrario, oggi vanno a fare la comunione anche gente che non sa nemmeno cos'è il cristianesimo. Però in una certa epoca è successo che invece si è impoverita la frequenza della comunione e si è puntato tutto. Adesso qui lo descrive, è inutile che lo anticipi io con parole mie. Leggo: l'invito di Cristo alla cena eucaristica non trovò sempre nella vita della Chiesa uguale accoglienza e consenso. Incontriamo momenti, persino secoli, in cui la mensa vede rari i commensali. Qui per mensa si intende andare a ricevere la comunione, o per indolenza e trascuratezza, o per ragioni di principio. Una comunione quotidiana o frequente è giudicata irrispettosa verso l'Eucaristia e le condizioni spirituali per accedervi sono così esasperate che si è trattenuti lontani. Diventata una sorta di privilegio per i sacerdoti che la celebrano, per i religiosi e le religiose nei conventi e nei monasteri, ma un evento raro per i fedeli, che si confessavano magari anche solo una volta l'anno a Pasqua e ricevevano l'Eucaristia a Pasqua o poco più. Che durante l'anno dice: ma io non mi azzardo a, oppure sì, faccio una vita un po' così, non tanto virtuosa, e quindi giustamente non mi accosto alla comunione, ma non mi viene neanche voglia di confessarmi, aspetto Pasqua e buonanotte. Il culto esterno può anche essere solenne. La comunione però è rara, quindi si partecipa alle processioni, magari si va anche all'adorazione eucaristica, però poi ci si confessa poco, quindi si fa la comunione poco. Questa è una cosa che pian piano si era diffusa in certi periodi. Oggi siamo totalmente all'opposto, ovviamente. Però la notizia storica è bene averla. Nei primi secoli, che pure non vanno idealizzati, appare normale la convinzione che la messa comporti la comunione. È documentata la celebrazione quotidiana anche. Poi ci sono periodi in cui invece è più rara, anche se non dappertutto, certamente l'Eucaristia è celebrata giornalmente. In ogni modo, l'Eucaristia è la frazione del pane, come dicono gli Atti degli Apostoli. E invano si celebra ogni giorno, osserva San Giovanni Crisostomo, se nessuno vi prende parte. Sicuramente la comunione era fatta anche fuori dalla messa. lo documenta San Giustino quando parla dei diaconi che portano la comunione agli assenti, ai malati. Anzi, l'Eucaristia per la comunione poteva essere portata addirittura nella propria casa e conservata rispettosamente in un cofanetto o recata in viaggio o nel deserto per gli eremiti. Così poteva servire anche per i malati e i morenti, o per premunirsi nella persecuzione. A Roma, a Milano, in Africa, ai tempi di San Gerolamo, di Sant'Ambrogio e di Sant'Agostino, quindi siamo nel IV secolo, era praticata la comunione quotidiana. Nell'epoca successiva la mensa eucaristica appare meno frequente. Nei concili i vescovi constatano che i fedeli passano anche un anno intero senza comunicarsi. Viene allora prescritta dai vescovi la comunione a Natale, a Pasqua, a Pentecoste, ma è noto soprattutto l'intervento del Concilio Laterano IV, siamo nel 1215, con la norma, cito tra virgolette, ciascun fedele dell'uno o dell'altro sesso, dopo che sarà venuto agli anni della discrezione, detta più tardi età della ragione, attorno ai 7 anni, grosso modo, riceva con rispetto, almeno a Pasqua, il sacramento dell'Eucaristia. Cioè, quando sei in condizione di renderti conto minimamente di quello che vai a ricevere, diciamo, almeno una volta all'anno a Pasqua, e questo è diventato uno dei precetti della Chiesa, i famosi 5 precetti della Chiesa, che abbiamo ereditato fino al Concilio, poi in fondo ancora ci sono, come minimo, di sopravvivenza. Al riguardo, il Concilio di Trento afferma che come norma prima della comunione occorre la confessione sacramentale se si è in peccato mortale. E questo è rimasto integralmente letterale oggi. Esorta a venerare i sacri misteri del corpo e del sangue di Cristo con tale fermezza di fede, il Concilio di Trento, e tale devozione da poterli ricevere con frequenza. Ed esprime anche il voto che in tutte le messe i fedeli presenti ricevano l'Eucaristia non solo spiritualmente, ma anche in forma sacramentale, cioè che facciano la comunione, per poter avere più abbondante il frutto del sacrificio, i frutti della grazia che viene dalla ricezione dell'Eucaristia. Anche se non si deve escludere il vantaggio spirituale della messa con la comunione del solo sacerdote. Però, se si è in grazia di Dio, partecipare alla messa e fare la comunione è un aiuto spirituale, dell'aiuto dei sacramenti ne abbiamo bisogno. È chiaro che questo significa essere attenti alla confessione regolare, frequente. Adesso mi ricordo quando, prima del concilio, mi ricordo che noi da bambini andavamo tutti il sabato pomeriggio a confessarci tutti, perché poi la domenica si poteva fare la comunione, cioè non ci si andava nemmeno a fare la comunione se non ci si era confessati prima. Dopo la cosa è stata molto allargata, anche perché non ci sono più abbastanza preti, per una questione pratica, però dire, beh, se non hai la consapevolezza di essere in peccato grave, ti puoi accostare alla comunione con un atto di contrizione, eccetera, poi mantieni una confessione regolare, almeno di una volta al mese, possibilmente anche di più. L'autorità ecclesiastica, dice ancora, intervenne in seguito a proibire che si limitasse con una norma la comunione anche quotidiana, lasciando il giudizio sulle disposizioni al confessore. Sì, c'è stato anche il periodo in cui si parlava del cosiddetto digiuno eucaristico, cioè dire, per non rischiare di mancare di rispetto alla comunione facendola così un po' garibaldinamente, astieniti ogni tanto per un certo periodo. E questo dice lui a discrezione del confessore, cioè bisogna stare attenti su queste cose, da un lato a non avere la trascuratezza della banalizzazione, dall'altro lato a non avere, come dire, l'imposizione del divieto o della restrizione, perché in fondo è sempre un accesso alla grazia, se si va con le dovute disposizioni di cui poi si parlerà. Ci fu sì una tendenza chiamata lassista che faceva della comunione quotidiana una necessità senza curarsi delle disposizioni, ma soprattutto si fece sentire il rigorismo che allontanava dalla comunione. Vedete com'è facile avere gli eccessi opposti, no? I lassisti e i rigoristi, come oggi ci sono i progressisti e i tradizionalisti, per dire. L'equilibrio deve tener conto degli elementi insieme, eh? Magari si esasperava addirittura la preparazione, presentandola invece che il sostegno per non peccare, il premio per chi era senza peccati. Cioè, i peccati ce li abbiamo tutti, l'importante è pentirsi, confessarsi e poi andare serenamente alla comunione, perché quando hai ricevuto la soluzione, hai avuto il ripristino del tuo giusto rapporto con Dio, insomma. Anche se chi esortava alla comunione frequente o quotidiana insisteva sulla necessità non solo di non essere in peccato, ma anche di non avere una affezione ad esso. Cioè, dice: io sì, mi sono confessato, però sotto sotto, poi appena posso ci ritorno. Il rigore si imporrà particolarmente sotto l'incentivo di una celebre opera di Antonio Arnauld sulla comunione frequente, apparsa nel 1643, che troverà fervidi sostenitori a Porto Royal e nel rigido giansenismo. Qui sono tutti fenomeni legati a una certa epoca storica, in cui ci sono state delle correnti molto rigoriste, molto rigide, e in contrapposizione ad altre che erano più lassiste, insomma. Naturalmente, i vescovi santi, i vescovi dottori e il magistero della Chiesa ha cercato di aiutare a mantenere la posizione giusta. Vi reagirono i gesuiti, San Vincenzo de Paoli, il Papa Alessandro VIII, il quale condannerà la proposizione giansenista che diceva, tra virgolette, si devono tenere lontani dalla Santa Comunione coloro i quali non posseggano ancora un amore in Dio purissimo senza mescolanza alcuna. Chiuse le virgolette. Mentre secondo Trento è il peccato mortale a rendere indegni della comunione sacramentale. Quindi non è che uno deve essere presumere di essere perfetto per accostarsi all'Eucaristia. L'Eucaristia si diceva una volta. Se non si è in peccato mortale, anzi aiuta, cancella i peccati veniali, che pur possono essere anche utilmente confessati, e aumenta lo stato di grazia se uno è già in grazia. Quindi è un aiuto, come un alimento sostiene e dà energia, così c'è anche l'alimento dello spirito, insomma, no? Tutta una serie di cose. Naturalmente vedete che noi siamo abbastanza lontani ormai da questa roba qua, perché non abbiamo più i riferimenti e è giusto riprenderli in mano. Tuttavia, generalmente parlando, l'orientamento è nel senso della restrizione e non della comunione quotidiana, sin verso la fine del secolo XIX, quindi la fine dell'Ottocento. La comunione comune è quella di Pasqua e di altre grandi solennità. Nei conventi e nei seminari la comunione abituale è settimanale nelle feste, con la facoltà del confessore di dare più ampie concessioni. Vedete che è un mondo che è esattamente l'opposto di quello che abbiamo noi oggi, quindi è una notizia storica per dire che gli squilibri in un senso o nell'altro ne sono sempre emersi. È chiaro che il recupero grosso fu fatto, poi se ne parlerà più avanti, da San Pio X, che volle la comunione per i bambini. Per cui si iniziò a fare il catechismo, cioè quelle cose che i più vecchi di noi hanno anche già sperimentato, già conosciuto. Si iniziò a dare le istruzioni di base, il catechismo di San Pio X fatto per gli adulti, per i sacerdoti, eccetera, poi ha una formula più ridotta per i bambini e sono quelle che almeno ai miei tempi si studiava ancora, grazie a Dio, perché adesso non si fa più neanche quello. E lì si imparavano le cose fondamentali. Ci si preparava e si faceva la prima confessione. Quando avevi 7 anni era un avvenimento, insomma, no? Poi dopo, naturalmente, la consapevolezza che avevamo noi a 7 anni, che avevamo avuto un'educazione cristiana, Oggi è molto più difficile trovarla perché non ce l'hanno manco i genitori normalmente, tante volte. Per cui tutta una serie di recuperi poi sono stati fatti e lo stesso Vaticano II ha suggerito la comunione a ogni messa a cui si partecipa tendenzialmente. Però poi si è perso di vista, ma non per colpa del Concilio, ma per colpa di una diseducazione, di una, l'essere nelle giuste condizioni, cioè l'essere in grazia di Dio, e quindi essersi confessati se si è in peccato grave e possibilmente una confessione regolare. Poi l'avere la consapevolezza di chi si va a ricevere, cioè che quello lì è Gesù Cristo, non è un'ostia di torrone che vai a prendere per stare in compagnia con gli altri. E la messa è la rinnovazione sacramentale del sacrificio di Cristo, non è una scampagnata e un picnic che si fa insieme agli amici per poi darsi alla carità sociale. E al tempo stesso anche il rispetto del digiuno eucaristico, cioè essersi astenuti da mangiare e da bere bevande che non siano l'acqua almeno per un'ora. Una volta era dalla mezzanotte, poi dopo è stata ridotta a 3 ore, adesso è stata ridotta a 1 ora, poi col rischio che nessuno ci fa caso. Insomma. Va bene, io mi fermo qui. Quello che abbiamo detto è un po' di notizia storica, ma poi dopo si proseguirà ancora l'Eucaristia e la santità cristiana, quindi ci sono aspetti anche importanti, anche interessanti, legati alle figure dei santi e via di seguito. Poi c'è l'aspetto dell'arte, le immagini popolari ispirate all'Eucaristia, e quindi c'è anche l'aspetto artistico, devozionistico, eccetera, la devozione eucaristica dell'Ottocento e del Novecento, i congressi eucaristici, sono tutte cose che riguardano la vita e la storia della Chiesa. Poi l'Eucaristia nella letteratura, cioè è abbastanza ricco questo. Poi dopo finalmente San Pio X, la comunione ai bambini e via di seguito, quindi piano piano avremo modo di fare un po' tutto.